quale migliore intro? Quella di mettere un pezzo appunto di Matteo Bennici, che è l'ospite che abbiamo con noi. Adesso alzo il suo microfono. Matteo, ben trovato.
Grazie, buonasera.
Eccoci qua. Allora, Matteo Bennici su radiocittaperta.it. Io sono molto contento di averti. La mia curiosità mi ha spinto, girando sul web qualche mese fa, a trovarti, e mi sono così appassionato alla tua musica, e quindi mi sono fatto avanti. I social adesso consentono, tra l'altro, interazioni un tempo impensabili, e devo dire che insomma sei stato molto, molto gentile, ecco, a farci questa visita.
Grazie, no, grazie a voi, è un grande piacere.
Allora Matteo, io quando mi trovo di fronte ad artisti che come te mostrano insomma che classica, moderna, eclettismo sono tutti sinonimi, non so mai da dove iniziare. Mi piacerebbe pensare...
Non è facile.
Infatti, comunque a questo punto mi faccio un assist da solo. Noi siamo toscani, il Granducato è tra noi, è dentro di noi, e allora cominciamo da qui. Tu sei un classe 78 e nasci, yes, se non sbaglio, a Firenze.
Nasco a Firenze, sì. Sì, nasco a Firenze nel 78 e... fondamentalmente ci sono cresciuto e ci ho vissuto fino a circa 5 anni fa, in cui mi sono trasferito a Milano per lavorare, per suonare, per portare avanti le mie cose.
Ecco, ti voglio fare questa domanda. Allora, noi sappiamo, noi qui a Radio Città Aperta diamo voce, e questo è un po' il nostro orgoglio, a tutte quelle realtà, come dico io, che cercano di farsi strada sgomitando, no? Cercando di uscire dalle pastoie di questo mainstream così, così a volte un po' banale, un po' noioso. Ti chiedo, tu sei nato musicalmente in Toscana e poi ti sei spostato in Lombardia. Parafrasando i CCCP, affinità e divergenze, che cosa accomuna e che cosa differenzia un artista che vuole fare musica a Firenze piuttosto che a Milano?
Ah, beh, cioè, sì, è difficile inquadrare la cosa, perché naturalmente poi tutto viene filtrato dall'esperienza personale, quindi...
Ecco, raccontaci la tua.
La mia è quella di un autodidatta fortunato, perché non ho fatto particolari studi accademici, nonostante si parli molto di classico ovviamente per lo strumento che suono, ma in realtà sono uno che si è interessato alla musica fin da piccolo, perché la musica era in famiglia, c'erano i dischi, c'erano gli strumenti, c'erano i musicisti di professione come mia sorella. E quindi ho avuto la possibilità di mettermi alla prova su vari strumenti e con la musica in generale. Poi questa cosa si è in breve tempo espansa a tal punto che io non ho avuto voglia praticamente di fare nient'altro nella vita. Poi in realtà ho fatto anche altro, ma questa è stata la mia strada, e l'ho fatta a Firenze per la gran parte, città molto fertile, molto ricca di musicisti, di situazioni davvero interessanti, ma forse la grande differenza sta nel fatto che a Milano ci sia un ambiente un po' più rodato da un punto di vista forse professionale riguardo alla musica, mentre Firenze ha delle, per così dire, dei limiti che i fiorentini conoscono molto bene, sanno di cosa sto parlando, e diciamo che è una città che tende a riassorbire un po' ciò che crea, e quindi
quasi entropia,
generalizzare, però come?
Quasi una sorta di entropia.
Sì, c'è un po' di entropia, sì, decisamente, nonostante poi sia una città che ha visto una grandi tradizioni molto diverse tra loro, e momenti musicali molto felici anche, insomma, lo sappiamo, ma insomma a un certo punto ho deciso che questa esperienza era stata molto bella, ma forse stentava a decollare da certi punti di vista, e non lo nascondo, anche da un punto di vista economico, e quindi ho deciso di emigrare, come fanno molti, e sono venuto qui a Milano, dove in realtà ho trovato un sacco di possibilità, fondamentalmente, delle opportunità, delle persone che ho conosciuto, anche se poi non ci avevo mai vissuto prima, quindi davvero mi sono trovato catapultato in una realtà diversa e ne sono felice in realtà, perché ho avuto già modo in pochi anni di realizzare alcune cose importanti per me, come avere uno studio in autonomia e lavorare a un progetto solista, sviluppare anche delle collaborazioni con altre band, con altri artisti, tutte cose che in realtà avevo fatto a Firenze, però in forma estremamente underground.
Ecco, allora io quello che vorrei fare con te adesso è intervallare un po' della tua storia artistica con chiaramente la tua musica, no? Anche perché i nostri ascoltatori questo vogliono. Allora, io ho qui caricato il tuo EP Cider e il disco che ha visto la luce veramente ormai, potremmo dire, quando? L'hai presentato ieri, forse l'altro ieri?
Sì, l'ho presentato proprio ieri qui a Milano, in un bel posto che si chiama Volume Dischi e Libri, che è un negozio di vinile e di libri che sta dentro Santeria Paladini, che è un locale abbastanza conosciuto qui a Milano, e niente, è stata una bella festa, c'era un sacco di gente, e ho presentato il disco nella sua forma fisica, perché poi in realtà questo repertorio lo sto già suonando da un po' di tempo.
Sì.
E ci è anche voluto un po' di tempo per avere il disco tra le mani, e ieri sera finalmente siamo riusciti a toccarlo.
Oh, allora ricordiamo a tutti, il disco si chiama Solum ed è, sì, appunto è stato presentato ieri, ed è un disco diciamo sulla lunga distanza, mentre prima avevi fatto un EP oltre, sì, a tante collaborazioni, che si chiama Cider, tra l'altro
che si chiama Cider in realtà.
Ecco, scusami, io l'avevo detto all'inglese, Cider.
Sì, infatti.
Bene.
Ma insomma odio fare quello che ti corregge, insomma.
No, ma fai benissimo, Cider, perché io poi sono...
Il problema è che Cider in inglese praticamente non vuol dire niente, mentre Cider è una parola greca che poi è stata mutuata anche dal latino, e è la radice della pietra, insomma.
Certo, certo. Ecco, Cider, tra l'altro, è una traccia che mi pare di capire l'unica dell'EP che ha trovato sì, dentro il disco Solum, vero?
Sì, due tracce, Cider e On, stanno anche in Solum, e mentre... le altre due tracce che compongono l'EP sono due, chiamiamoli inediti, se vogliamo usare un linguaggio mainstream, appunto, con cui ho, insomma, che avevo voglia di mettere in questo EP.
Che sono Desert Light e, sì, ora paura di dire Stale.
Quello forse... invece è all'inglese, Stale. Mi piace giocare con il significato e anche la pronuncia e l'accentazione delle parole.
Questa l'ho presa.
In realtà sono belli equivoci, mi piace.
Senti Matteo, allora facciamo così, tanto poi andremo attraverso Solum. Quale dei due inediti, quindi, tra Stale e Desert Light preferisci che mandiamo in onda? Così diamo modo ai nostri ascoltatori che non hanno ascoltato Cider di farsi un'idea.
Dunque, dietro ogni traccia c'è sempre una piccola storia, ecco, però che magari raccontiamo dopo. Però forse preferisco Stale, perché immagino che sia quella che non so quante altre chance avrà a livello radiofonico di essere trasmessa.
Allora, quindi... facciamo così, sfruttiamo l'opportunità e poi ci racconti la storia di Stale.
Ok.
Allora, è con noi Matteo Bennici, che rimarrà in linea, io adesso lo abbasso, e ci ascoltiamo dal suo EP Cider, questa Stale. Thank you. era Matteo Bennici che è con noi. Allora, raccontaci la genesi di Stale.
Ma in realtà è semplicemente ho raccolto l'invito che aveva fatto tempo fa l'archivio Paesaggi Sonori, messo una sorta di contest online per creare un brano di carattere più o meno strumentale, ma comunque la call era abbastanza libera, attingendo a una banca di suoni registrati in fabbrica durante turni di lavoro. Avevo trovato la cosa molto interessante, i suoni erano meravigliosi, davvero ben registrati, anche molto intensi in alcuni casi, e questo è quello che ho creato io. E non ho vinto il contest, però questa è la testimonianza di quell'esperienza, insomma, di quel lavoro.
Bello, bello. In realtà stavo guardando, no? Poi nella tua biografia stavo così spulciando e mi aveva incuriosito molto invece un'altra tua collaborazione che è stata invece premiata all'interno appunto della manifestazione famosissima e prestigiosa del Davide Donatello. Qui stiamo parlando di una roba di una decina di anni fa. Mi sto riferendo al Racconto di guerra, no? Di Mario Mura. Tra l'altro me lo son visto questo cortometraggio, una storia molto intensa che tra l'altro io suggerisco anche a tutti i nostri ascoltatori. È la storia, è una storia anche triste, piuttosto triste, è la storia di un ragazzino, Vania, e di Lara, un'altra ragazzina nella Sarajevo disastrata dalla guerra, che venivano praticamente, questi ragazzini venivano assoldati da gente senza scrupoli per andare a sciacallare nelle case,
nelle case, sì, lasciate, negli appartamenti.
Sì, sì. E Vania era un ragazzino che, a differenza degli altri che eseguivano senza farsi troppe domande, poverini, insomma, stiamo parlando comunque di ragazzini men che adolescenti, Vania invece si fa degli scrupoli e diciamo che porta via il minimo indispensabile e viene appunto poi maltrattato da quel gerarca senza scrupoli che tra l'altro, insomma, lo addita come un buon a nulla, uno smidollato. E tra l'altro Lara, che aveva capito che Vania guardava con desiderio alcune stellette che la ragazza aveva attaccata al giubbottino, Lara tra l'altro rischia la vita per portare a Vania una spilletta, insomma, che, esatto, che riesce a togliere dalla divisa di un soldato che altrimenti l'avrebbe uccisa sicuramente. Questo è il Racconto di guerra. Tra l'altro tu curi proprio, mi pare di aver visto proprio nel finale, no? C'è proprio la tua musica.
Sì, cioè nel finale c'è, cioè in tutto il film, in realtà,
sì.
Io ho musicato questo film di Mario Mura,
fondo,
che
sì.
Tra l'altro è tratto, la sceneggiatura è tratta da una storia a fumetti di Daniel Zegeli, Zegeli, credo sia la pronuncia corretta, grandissimo fumettista e illustratore, e la storia originale si chiama Vania e Vania, ed sì, è di uguale intensità. Una cosa assolutamente meravigliosa, senza parole, è un fumetto senza parole che racconta appunto per immagini questa stessa storia che hai raccontato tu, che poi è la trama del film.
Infatti. Allora, vogliamo parlare adesso di... Ora io ho il terrore... Cestaia?
Cestaia, sì.
I film di Ziga Vertov.
Sì, i film di Ziga Vertov.
Ma lo sai che quest'estate, io non lo so, ma tu sei mai stato a Calcatronica? Tu sai cos'è Calcatronica?
So cos'è, no, non ci sono mai stato.
Allora, Calcatronica è una manifestazione che ormai va in scena da, mi pare, 4-5 anni, che si svolge nel borgo di Calcata, che è un borgo mozzafiato che abbiamo qui nella provincia di Viterbo, ma è praticamente a cavallo tra la provincia di Roma e Viterbo, anche se è nel territorio viterbese. Quest'anno, tra l'altro, si è esibito un gruppo che portava avanti appunto Kinoglaz, questo progetto che è figlio appunto dell'arte e del cinema muto, di questi montaggi veloci veramente sbalorditivi di Ziga Vertov, che vedo che hanno costituito anche per te un materiale di grande ispirazione.
Sì, non si può... diciamo, non sono il primo ad aver ceduto alla tentazione di metterci mano, insomma, sono sincero. Cioè, si vede, si approfondisce Ziga Vertov e immediatamente, se sei un musicista, non ti può non venire voglia di combinarci qualcosa. sopra o insieme, ed è un po' quello che ho fatto io. Mi sono innamorato del suo montaggio, dei suoi ritmi, del suo occhio e anche della sua visione estetica, politica, filosofica, e l'ho approfondito e un giorno ho deciso che avrei fatto un progetto intero sulle sue immagini, un mio progetto musicale.
Perché lui diceva: io sono un occhio meccanico e sono in costante movimento. Vogliamo dire due parole per chi non lo conoscesse? Chi era Dziga Vertov?
Dziga Vertov era un regista e un fotografo, nonché grande sperimentatore e futurista russo dell'inizio del Novecento, a cavallo è nato alla fine dell'Ottocento, ed è stato per molto tempo il responsabile dei cinegiornali della Kino Pravda leninista, che erano i cinegiornali dell'epoca leninista. Dopodiché è entrato, diciamo, nelle maglie del sistema di propaganda leninista, iniziando a fare dei film che erano intesi come propaganda, ma nel contempo facendo della sperimentazione assolutamente pionieristica, sia per quanto riguarda le tecniche di montaggio che per le tecniche di ripresa. E, diciamo, è stato uno dei primi registi a concepire dei film e a porsi proprio come obiettivo una cinematografia internazionalista, quindi un linguaggio assolutamente universale, senza sceneggiatura, senza attori, senza parole, con pochissimi cartelli, senza musica, tranne in alcuni casi, quindi uno sperimentatore fondamentalmente.
Certo.
La sua parabola è una parabola un po' sfortunata, perché in realtà poi con l'avvento di Stalin ha dovuto sfuggire alle purghe, in quanto ebreo di origine, fra l'altro. E quindi non è rimasto molto, diciamo che è un personaggio da cineteca su cui io mi guardo bene dal pontificare a livello di storia del cinema, per carità, non ho l'autorità, però è una figura molto molto importante ed è studiata nelle università, insomma, di tutto il mondo.
Certo, tra l'altro tu ti sei, se non sbaglio, perché mi pare di aver visto anche dei clip su YouTube, tu ti sei esibito forse lo scorso anno qui a Roma, proprio su questo tema.
Sì, al Live Cinema Festival. Io ho portato questo progetto Cestaia, è il mio primo progetto solista dal vivo vero e proprio. Ho preso delle parti della filmografia di Vertov, in particolare da tre suoi film, di cui uno è Kinoglass, il cineocchio. Li ho messi insieme, ma conservando il montaggio originale, quindi ho lavorato su tre lunghi spezzoni, mantenendo il montaggio originale, e li ho rimusicati e riproposti dal vivo per violoncello ed elettronica.
Ecco, ma come risponde il pubblico? Cioè, io immagino che questo tipo di arte, perlomeno, forse mi sbaglierò, però sia appannaggio, richiami soprattutto gli addetti ai lavori. Hai notato anche, cioè, un approccio magari da parte di chi è venuto a curiosare, che poi ha detto, però questo non lo sapevo, oppure ti sei trovato molto spesso chi fa una certa espressione artistica di nicchia, ovunque vada trova più o meno sempre lo stesso target. Qual è stata la tua impressione?
Devo dire con un certo orgoglio che, nonostante non mi sia esibito davanti a folle oceaniche, come certo, facilmente immaginabile, però la maggior parte delle persone intanto non conosce Dziga Vertov e quindi lo vede per la prima volta. Stiamo parlando di davvero di storia del cinema, di film muto degli anni 20 dell'Unione Sovietica, quindi non è proprio ciò che la gente guarda tutti i giorni in televisione.
Cioè, non è un cartone animato.
No, assolutamente. Ma è anche molto bello, perché è un cinema del reale al 100%, quindi non fa altro che mostrare attraverso l'occhio, il cineocchio ed il montaggio sapiente della moglie di Vertov, la realtà così com'è, così come spesso ci appare anche a noi molto frammentaria, molto veloce, molto strana, anche molto cruda. E la gente risponde in realtà benissimo, perché si lascia trasportare da queste immagini che sono, che ti rapiscono, che hanno un ritmo incredibile, ma hanno anche dei momenti pittorici e dei momenti paesaggistici incredibili e dei significati molto profondi, quindi la gente ne viene toccata, ci si immerge. Io ho avuto dei responsi molto positivi, la maggior parte dei quali erano non conoscevo niente di tutto questo e mi è piaciuto tantissimo.
È vero, confermo, anche a Calcata ho notato, io facevo lì un servizio, così facevo anche delle esterne, avevo intervistato alcuni gruppi, quando sono arrivati i tuoi colleghi che lavoravano più o meno sullo stesso tipo di tema, ho visto proprio una sorta di magnetismo, cioè a parte quello è un anfiteatro naturale, quindi c'è già una atmosfera magica, però posso dirti che quelle immagini in bianco e nero, tutte quelle situazioni, a volte anche dei veri e propri ossimori, cioè perché si vede una mosca, da una parte c'è immagini di distruzione, dall'altra parte c'è una donna che partorisce, cioè mi ricordo queste immagini che tenevano, eravamo circa un migliaio di persone incollati a questo grande schermo dove c'era questo film in bianco e nero, veramente molto molto particolare, fu una notte, era Ferragosto, mi ricordo, rimanemmo tutti quanti a bocca aperta.
Beh, del resto le sonorizzazioni sono una meravigliosa occasione di riportare il cinema, perché io ho fatto questo lavoro con assolutamente con una passione personale fortissima e anche con un certo orgoglio di rimostrare queste immagini, che sono immagini, insomma, Enrico Ghezzi ne ha sicuramente ne ha trasmesse tantissime, sì, però sì. Insomma, la maggior parte delle persone non le conoscono. Certo. Quindi è una bellissima occasione.
Certo. Allora, Matteo,
il Giga Vertov è importante, fra l'altro, quindi è importante ritirarlo fuori.
Certo, certo. Allora, io direi a questo punto di andare a conoscere il tuo ultimo parto, Solum.
Il mio ultimo parto.
Da dove vogliamo cominciare? Decidi tu.
Cominciamo dal titolo. Dice il titolo Solum, che significa suolo in latino, e ho preso questa parola che rappresenta, insomma, un archetipo e, diciamo, la cosa più basilare per tutti noi, cioè il suolo su cui poggiamo i piedi, e ho preso la parola anche per la sua assonanza con altre parole che mi interessano molto, che sono il sole, la solitudine, la solubilità, questo tipo di concetti. Mi piace molto l'etimologia delle parole e il suono che si portano e che spesso fa cortocircuito con i significati.
Certo. E allora ascoltiamo il pezzo che dà il nome al disco?
Bene, benissimo.
Bene, allora Matteo Bennici è con noi quando sono le 23:51 e questa è Solum. Thank you. era Solum. Allora, Matteo, raccontaci qualcosa. Questo disco, quanto ci hai impiegato per farlo venire alla luce? Raccontaci un po' la gestazione.
Questa è la domanda. La risposta è tanto. ci ho messo circa 4 anni a portarlo a termine, ovviamente non continuativi, nel senso che per me, come molti musicisti che collaborano con tanti gruppi, con tanti altri musicisti, manca un po' sempre il tempo, e anche manca il tempo non solo pratico di mettersi a elaborare un progetto solista, ma manca spesso anche la possibilità di trovare veramente una vena propria. Ed è quello che ho fatto io, iniziando a lavorare sul violoncello, come avrete potuto sentire, sul suo suono più classico, più melodico, sul suono percussivo, perché il 90% dei suoni presenti in questo disco provengono dal corpo del violoncello, comprese le molte basi, molte percussioni, c'è un processo chiaramente di post-produzione, ma l'origine è sempre quello. E quindi ci è voluto un bel po' per capire in che direzione andare, e poi finalmente mi sono messo a registrarlo, l'ho registrato da solo, e poi l'ho ultimato insieme a Lorenzo Capecchi al Red Carpet a Brescia.
E lui ha fatto il mastering o anche il missaggio?
Anche il mix. Lorenzo mi ha dato una grandissima mano nel suo studio, che fra l'altro non c'è più da pochi mesi, purtroppo, però sì, mi ha dato una grossa mano nel mix e ha fatto anche il mastering. È un caro amico e collega e collaboratore.
Quindi tu nel tuo hai fatto soltanto la fase di ripresa, se capisco bene?
Sì, ho fatto la fase di ripresa e anche in realtà tutto il pre-mix, perché questo è stato un disco un po' anomalo, è venuto fuori col tempo, si è stratificato, le cose si sono stratificate e molte parti sono uscite fuori da modifiche di altre parti, insomma c'è stato un lavoro di costruzione di un collage negli anni, quindi sono arrivato in studio al mix con delle tracce già abbastanza definite, però Lorenzo mi ha dato una grande mano a trovare il sound.
Certo, immagino.
Non vorrei dire giusto, ma in realtà no, è musica talmente insolita che non c'era una vera propria guida da seguire, si trattava semplicemente di far suonare bene quello che c'era.
Ti faccio una domanda che è anche molto, insomma, smuove un interesse tutto mio personale.
Prego.
Siccome anch'io collaboro in uno studio di registrazione che ha anche delle sale prova, l'idea di aprire uno studio, il tuo studio, cresce parallelamente a quella di fare un disco? È precedente? È una conseguenza? Cioè, come ti è venuto quando sei andato a Milano di dire adesso mi creo uno studio mio?
è venuta perché io ce l'ho sempre avuto uno studio mio, fin da quando ero ragazzino, in camera o nei vari appartamenti dove ho vissuto, con amici nelle coloniche in campagna dove ho vissuto. Io non posso non avere uno studio.
Come ti capisco, come ti capisco.
E non soltanto per i miei lavori, per lavorare sul mio materiale solista, ma anche per continuare a collaborare con i musicisti, per avere un punto di riferimento. E quindi sì, è nato da quell'esigenza, e poi dall'incontro con Alessandro Caneva, che è il proprietario di Mob Sound, che è uno storico studio milanese, che è anche un grande punto di riferimento per tutta la scena punk, hardcore, metal di Milano e non solo, direi di tutto il nord Italia, e io in pratica aveva progettato di trasformare in uno studio B una delle sue sale prova, e avevamo degli amici in comune, ci siamo trovati io con l'esigenza di avere uno studio e lui di affittare una parte di questo studio, e così è nato il mio studio, che si chiama Mob Soundtrack, che adesso divido con Mario Conte, che è un altro straordinario musicista e producer.
E tu sai, perché te l'ho scritto, che appena verrò a Milano me lo farai vedere.
Sei il benvenuto.
Ora ti faccio una domanda bruciante. Com'è lavorare con Pierpaolo Capovilla?
È bello, è divertente.
Raccontaci questo showcase, dai, dell'anno scorso.
Beh, è stata un'esperienza molto breve ma molto piacevole, e ci siamo presi 2 giorni per mettere in piedi una versione acustica di 3 o 4 brani, se non ricordo male, del Teatro degli Orrori, in occasione dello showcase di presentazione a Feltrinelli del loro ultimo album, e con altri 2 archi, che sono Rodrigo D'Erasmo e Davide Tedesco, e abbiamo lavorato un giorno in studio, abbiamo provato, abbiamo registrato, e il giorno dopo abbiamo suonato tutti insieme, è stato molto bello.
Immagino. Bene, bene. Allora, torniamo a Solum. Così voglio così proporre, oltre appunto al pezzo omonimo, un altro paio di pezzi. Poi diciamo a tutti i nostri ascoltatori come si fa ad accedere alla tua musica, dove ti possono trovare, e poi ci andiamo a salutare. Che cosa ascoltiamo?
Cosa ascoltiamo? Ascoltiamo.
E perché? E perché?
E perché? Allora, ascoltiamo un brano che si chiama Electio,
sì,
sempre latino, che significa scelta.
Scelta,
e questo pezzo nasce da un altro lavoro che io ho fatto recentemente, che non è un lavoro musicale, ma non strettamente musicale, ma un lavoro teatrale, che ho iniziato, con cui ho iniziato a collaborare nel 2011. Ed è uno spettacolo teatrale ispirato all'Orlando di Virginia Woolf, che si chiama Rattigan Glam Fobù, di una compagnia teatrale di Firenze che si chiama Fosca. Questo brano era inizialmente incluso in questa colonna sonora di questo spettacolo, io lo suonavo anche dal vivo, poi si è trasformato per diventare un brano di Solum, quindi ha subito lo stesso processo di stratificazione degli altri album, però la sua radice è quella, era quel lavoro. E dal momento che è venuta a mancare la regista e scrittrice di questo spettacolo recentemente, Caterina Poggesi, che io mi porto nel cuore, ho piacere che si ascolti in particolare quel brano.
Benissimo. E allora, in memoria,
e lo dedico a lei.
Benissimo, dedicata a lei, in sua memoria, Matteo Bennici, da Solum, questa è Electio.
Grazie. Thank you.
Siamo con Matteo Bennici, questa è RadioCittàAperta.it, questa è Perché la notte non porta consiglio, io sono Marco Bosco. E allora prima diamo uno sguardo alle persone che ci stanno ascoltando, come spesso mi piace fare. Qui siamo Matteo, abbiamo il grande fratello che ci dice dove sono collegati i nostri ascoltatori e allora andiamoli a scorrere. Abbiamo gli Stati Uniti, Houston, molto bene. Poi sì, abbiamo una bella rappresentanza straniera, abbiamo oltre a una pletora di collegamenti da Roma, abbiamo Meda, wow, magari qualcuno che conosci, poi Castelnuovo, Don Bosco, Verona, Napoli, Miami Beach, gli Stati Uniti la fanno da padrone, poi abbiamo Madrid, Tobarra, la Spagna, dal Brasile, non so da dove ma dal Brasile, poi abbiamo Lipsia in Germania, Cundinamarca della Colombia, mamma mia, andiamo fortissimo, andiamo fortissimo. Allora Matteo, adesso per tutte queste persone in rigoroso fiorentino mi spieghi che cosa significa motociclica Tellacci.
Motociclica la motociclica Tellacci è una cosa significa,
che cos'è?
È cos'è? Era un negozio che si chiamava Motocicli Catellacci e insomma si sa che poi quando si tratta di dare i nomi ai gruppi la stupidità di noi
la
altri
fa da padrona.
Tocca dei livelli inaccettabili e quindi pensammo allora con Samuele Venturini e Andrea Di Lillo di darci questo nome per fondare una bellissima banda musicale che tuttora esiste, si è trasformata in un combo di improvvisazione che fa musica veramente veramente straordinaria. All'epoca eravamo una sorta di gruppo turbo folk punk balera disco tutto, un trio fisarmonica basso batteria e portavamo questo nome assurdo e facevamo della musica assurda ovviamente.
Ecco, e direi a questo punto anche di chiarire chi erano gli squarcicatrici.
Chi sono le squarcicatrici, ecco. O gli squarcicatrici sono un'altra delle band in cui ho la fortuna ancora di suonare, anche se siamo un po' fermi al momento perché la geografia si è abbattuta su di noi, per cui ci siamo spagliati per l'Italia in maniera un po' così difficile per una band, però è un bel progetto che è nato dalla testa e dalle mani e dal fiato di Jacopo Andreini e che poi si è sviluppato con tanti musicisti, che ci ha portato a viaggiare in Italia, in Europa, fare tanti bei concerti, fare un paio di dischi che sono belli, ascoltateli.
Certo. Senti una cosa, una domanda che faccio molto spesso, non voglio essere originale, ma la faccio perché, insomma, ognuno poi mi racconta una storia. Allora, molto spesso alle persone, agli artisti che intervisto, chiedo quanto è complicato trovare serate per esibirsi nei locali. Ora, tu fai un genere di musica che... insomma, parliamoci chiaro, non è proprio... fruibilissimo al 100% a tutti, nel senso sì, magari chi fa quella musica un po', sai, quella pascianca che fa ballare, fai sentire un demo a un gestore di un locale, la gente salta sui tavolini e allora ti fanno suonare. Magari tu vai lì con il tuo demo, fai ascoltare un pezzo di Solum, devi trovare uno parecchio sfiziosetto per dirti vieni, insomma, perché di solito la domanda è ma quanta gente mi porti? Te l'hanno mai chiesto?
Eh sì, hai voglia. Sì,
perché
sì,
è la domanda che ti mette in crisi, no?
E come? Beh, insomma, comunque qualsiasi cosa tu faccia, trovare concerti in questo paese è difficile.
Sì, questo, e questo ormai è un dato di fatto.
È un dato di fatto, anche ad alti livelli, ecco. È difficile, è molto difficile, ci sono molte persone che lo fanno egregiamente per i propri progetti, è un lavoro che si fa giorno e notte, frustrantissimo, che personalmente non ho fatto così intensamente, ma ho avuto la fortuna di incontrare persone che lo sapevano fare meglio di me. È davvero molto difficile e dipende solo in parte dal tipo di musica che si fa, dipende molto più spesso dal tipo di approccio e dal tipo di concetto che si vuol proporre, quindi banalmente proporre un concerto di musica improvvisata o di sperimentazione diventa un qualcosa per cui bisogna fare appello a ormai delle conoscenze un po' esoteriche delle persone, un interesse che va oltre la musica spesso, e questo è molto difficile e dipende da molti fattori, insomma. Le storie da raccontare sono tantissime al riguardo, però fondamentalmente sono quelle di cercare i luoghi giusti dove si fa la musica perché la si ama.
Certo. Come stai promuovendo, come pensi di promuovere Solum?
Lo sto promuovendo come un disco autoprodotto, perché è ciò che è un disco autoprodotto, e lo sto promuovendo tramite internet e sto già facendo un po' di concerti, a breve, a giorni, annuncerò un po' di date a gennaio e febbraio per Solum, e con dei live portando in giro i miei dischi.
Allora, adesso mettiamo un altro pezzo e poi chiudiamo raccontando a tutti come ti si può trovare.
Ok.
Cosa ascoltiamo?
Ascoltiamoci il primo pezzo. Ecco, volevo anche dire una cosa.
Sì.
Scusami, visto che abbiamo ascoltato il brano Solum prima, sì. Invito anche a guardare il videoclip che accompagna questo brano, che è una bellissima collaborazione che abbiamo fatto a due con il bravissimo regista Tommaso Bernabei, un altro toscano, un altro fiorentino, mm-hmm. che anche lui gira e che accompagna questo brano. Guardatelo, sono... è un piacere anche per gli occhi.
Me lo sono visto ieri, okay. sì, bella fotografia, sì.
Sì, molto. E direi di ascoltarci Riot Song, il primo pezzo, che è anche il mio preferito.
Benissimo, allora Matteo Bennici, Riot Song, e dopo questo pezzo che dura quasi 5 minuti andiamo a chiudere e ci racconterà come fare a trovare la sua musica. A dopo Matteo, grazie.
Grazie a voi. Oh, 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 oh
Era Riot Song per Matteo Bennici da Solum. Allora Matteo, siamo in chiusura, siamo stati un'ora insieme a te, molto piacevole. Raccontaci e racconta a tutti come fare per trovarti, come fare per comprare Solum.
Dunque, Solum si trova principalmente sulla mia pagina Bandcamp, che è matteobennici.bandcamp.com, oppure andate su Bandcamp e mi cercate. E si può ordinare in CD, io ve lo mando a casa personalmente. E si scaricano anche gli MP3 insieme all'acquisto del CD per il momento. Si ascolta liberamente, naturalmente, come sempre su Bandcamp. E poi per chi volesse approfondire c'è il mio sito www.matteobennici.org, dove ci sono anche le altre cose che ho fatto, e quindi si può un po' ramificare la scoperta.
Tra l'altro devo dire un sito molto ben fatto, Matteo, complimenti.
No, grazie.
Sì, molto fruibile, ci sono un sacco di informazioni. Ti faccio una domanda, visto che ultimamente sta tornando molto di moda, a parte che per molti di noi non è mai tramontato, e voglio anche capire come la vedi tu questa cosa. La domanda è, esiste anche una versione in vinile di Solum?
No, per il momento no, non esiste una versione in vinile, perché per vari motivi ho deciso di fare soltanto il CD per il momento. Chissà, magari la facciamo tra un po'.
Come la vedi questa cosa del vinile? Perché tu sai, sei un fonico, per cui l'eterna diatriba, no? Il vinile, mica vinile, cosa ne pensi? Uh-huh.
Cosa penso del vinile? Niente, perché il vinile per me ce l'avevo in mano da quando avevo 6 anni, sì. E poi non è mai tramontato, non ho mai... personalmente ho sempre avuto vinili, l'ho sempre ascoltati, e gran parte della mia musica preferita sta solo o anche sul vinile. In generale sono molto felice del ritorno di questo supporto così poco pratico, ma così bello, che può contenere un sacco di informazioni. Certo. Mi piace, ovviamente. Riguardo al suono, ha i suoi vantaggi e svantaggi. Certo. Ma è sicuramente una parte fondamentale, è forse un po' l'ultimo baluardo. Sì. Che resta di una certa cultura musicale, nel senso che sia anche una moda, ma ben venga la moda.
Certo.
Purché sia portata con orgoglio di veicolare una cultura, una controcultura.
Certo. Bene, allora siamo stati con Matteo Bennici, fiorentino trapiantato a Milano, posso dirlo, vero?
Ma sì, certo, la verità.
Ma ogni quanto scendi?
Ah, spesso, spesso. Vengo a trovare i miei amici, i miei genitori, un bel rapporto da quando non ci devo più lavorare, un bel rapporto con Firenze. Scusate, vabbè, questa era un po' cattiva, però.
No, vabbè, ho capito. Va bene. Allora, siamo stati con Matteo Bennici, che ci ha raccontato un po' la sua storia di vita e artistica. Io, Matteo, l'invito chiaramente, qualora tu capitassi qui nella cintura capitolina, dai un colpo, perché ti vogliamo qua con il tuo strumento. Noi abbiamo qui in radio una stanza che chiamiamo l'acquario, che è perfettamente idonea per, ovviamente non per ospitare una big band, però ecco, fino a 2-3 musicisti ci arriviamo. Quindi se tu venissi, tu e il tuo violoncello o il tuo basso, perché ecco, un'ultima domanda, che rapporto hai con il basso? Perché in alcune foto ti vedo suonare il basso.
Sì, sì, ma io sono un bassista, dall'età di 12 anni ho suonato il basso, poi ho suonato il contrabbasso per un periodo, il violoncello in realtà è un recupero di una fase ancora più infantile, cioè avevo iniziato a suonare il violoncello quando ero molto molto piccolo, poi una decina d'anni fa ho deciso di riprenderlo in mano e di fare un po' di pazzie con esso, però poi in tutto questo il basso è sempre stato una costante per me e lo suono ancora con grande piacere. Il rapporto che ho è il mestiere più bello del mondo è suonare il basso.
Bene, ecco. Benissimo. Allora, Matteo, se sei d'accordo, io ti lascerei sulle note di Exodus.
Sì, sì, perfetto. Vi ringrazio molto, è stato molto bello parlare con te.
Grazie a te e l'appuntamento è alle prossime e magari al prossimo concerto che farai a Roma, va bene?
Ok, sicuramente, verrò nell'acquario. Un grande piacere.
Grazie Matteo, ciao, buonanotte.
Grazie a voi,
ciao.
Buonanotte.
Ciao.